Di nuovo con voi, entriamo nell'ultima ora, pardon, di Maracanã TMV Radio. Marco Piccari, Eleonora Marini in studio, ci ha raggiunto e mi fa sempre molto piacere, che poi so che a te ti fa piacere stare con lui, quindi vi mettiamo insieme così possiamo lasciare anche fare un duetto voi due. Andrea Piervincenzi, il nostro match analyst, che ritroviamo
con grande
piacere.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio
a tutti. Ciao Andrea. E c'è lui in collegamento.
Sì, c'è lui, salutiamolo subito. Direttore Mario Sconcerti.
Ciao Mario.
Ben ritrovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Prima o
ciao
poi Mario. Vi devo fare inconoscere Mario, perché Andrea insomma mi chiede.
Anche io lo voglio conoscere.
Certo, però Andrea mi devi far conoscere il direttore, quindi prima o poi faremo un incontro Mario.
Mario,
va bene?
Sei troppo tecnologico, ormai è sempre collegato ovunque.
Sì. Mario, senti, ma si può tornare indietro nel tempo e poi insomma si può tornare indietro, no?
Ci vogliono condizioni molto particolari, se parliamo così proprio seriamente da un punto di vista fisico, che per adesso non è successo a nessuno, ci vuole un buco spaziale, un buco nello spazio.
È vero, no,
però in compenso si può andare nel futuro.
Si può andare nel futuro.
Però facendo uno sforzo di immaginazione, non solo, almeno ieri sera siamo tornati un po'
indietro.
Ah, vedi
com'è cattiva,
no?
La ragazza qui.
No,
dice,
contestualizziamo.
Hai capito Mario? Dice, cioè vedendo la Juve sei tornata indietro, ti sei sentita più giovane.
Quello magari, guarda.
Mario, dai, facciamo un po', drammatizziamo un po', torniamo un po' sulla partita di ieri. Però ieri
avete ragione, è un ritorno, quello sì, è un ritorno all'indietro. Riguarda le abitudini, però ritorna all'indietro. Secondo me è una partita irripetibile, perché in campionato, contro molti altri avversari, quasi tutti gli altri avversari, la Juventus deve fare la Juve, mentre deve fare il Chelsea della partita di ieri. Però ieri forse era l'unico modo per venirne a capo. Secondo me c'è stata una cosa molto importante, che esula quasi dalla partita, ma che ha reso possibile quel tipo di partita e quel tipo di risultato. Cioè il fatto che una squadra, come dire, indisciplinata, tra virgolette, come la Juve, cioè definita inallenabile, probabilmente da Sarri, ma opinione condivisa anche da Pirlo, una squadra quindi molto convinta di sé, molto, molto pretenziosa, molto sicura, quasi superba, accetta di dichiararsi inferiore dell'avversario, accetta l'ordine dell'allenatore di essere inferiore all'avversario e di giocare una partita sulle misure dell'avversario. Questa credo sia la vera vittoria di Allegri, perché significa che ha ancora completamente in mano la squadra, altrimenti non avrebbe potuto convincere la squadra a fare qualcosa di così evidentemente diverso, quasi contro se stessa. Cioè ci vuole grande umiltà per accettare di essere inferiori a qualcuno. E questo ieri è successo.
Andrea, hai uno...
No, è vero, perché la squadra poi è apparsa molto organizzata. Allegri per la prima volta, l'ho visto anche sereno in conferenza, come dire, noi non ci hanno mai tirato in porta, però è pur vero che il Chelsea, non me l'aspettavo, la non capacità di entrare con poca profondità. Cioè a quel livello lì, in Champions League, il fraseggio sul corto sono tutti bravi, anche lì di solito concedi il tiro da fuori quando difendi così basso. Invece effettivamente la Juve non è andata mai in difficoltà. Però al direttore giro un'altra domanda. Allegri l'ha preparata in un altro modo. Cioè ha avuto questo colpo di genio nel cambio... Sì, dico che è partito 4-3-3. Dopo 10 minuti e tra l'undicesimo e il tredicesimo... è passato 4-4-2, Chiesa da esterno a sinistra è passato a fare l'attaccante insieme a Bernardeschi, ma Chiesa poi aveva più libertà, Bernardeschi era quasi un 1-1 e si è messo con questo 4-4-1-1, l'ha anche dichiarato che stavano in difficoltà. Quindi preparare in due giorni la partita in un modo, la fase difensiva, perché è stata solo quella fondamentalmente, e poi giocare qualche ripartenza e cambiarla in corsa, magari ti fa pensare insomma che Allegri è tornato quello di 2 anni fa, perché guarda, da allenatore lo dico, tu prepari le uscite difensive su quel 3-4-2-1 del Chelsea con il 4-3 una cosa, cambiare in corsa, non c'è un time out nel calcio, subito che i giocatori recepiscono, come ha detto il direttore, ti seguono,
vuol dire
è una
che
grande
c'è
vittoria, per... sì, vuol dire che è in mano la squadra.
Mario,
io credo che al di là dei primissimi minuti, cioè, secondo me ha pesato tantissimo la scelta di Bernardeschi al posto di Kean, perché e questo mi fa pensare che lui avesse pensato fin dall'inizio o a un 4-4-1-1 o addirittura, perché poi spesso erano a 5 in linea in difesa, perché Cuadrado rientrava sulla linea dei difensori. Se avesse messo Kean, Kean è uno che deve cercare il gol, mentre Bernardeschi era uno che è stato ampiamente richiamato indietro fin dall'inizio a costruire il gioco,
a legare il gioco, sì, si è sentito, gli ha urlato.
Mentre Chiesa era veramente l'unico attaccante, in tante occasioni, non nel gol, ma in tante occasioni si è lanciato da solo. Per cui io penso che proprio lui volesse questo tipo di partita, non la scelta fino in fondo, fino nelle sfumature di fondo, però l'aveva, altrimenti, cioè fin da quando ha pensato a Bernardeschi come, non come centravanti, ma come uomo di spalla all'unico contropiedista, al grande,
sì, sì,
contropiedista.
Era un falso 9, poi si abbassava, è vero.
Io penso che l'abbia cercato così, ma ribadisco, secondo me il miracolo è che la squadra abbia accettato. La Juventus di Sarri, la Juventus di Ronaldo non avrebbe accettato.
Forse, Mario, faccio una domanda, forse cosa. Proprio il fatto che non c'è più un giocatore come Ronaldo, che ha portato poi la squadra a, diciamo così, andare dietro all'allenatore, Mario, cioè non avendo più una figura così forte di mezzo al campo come Ronaldo, con la sua personalità che ti porta poi, che questo ha facilitato anche Allegri nel prendersi la squadra?
Io sì, ma non per Ronaldo in se stesso, perché Ronaldo non è un leader, cioè è un leader di se stesso,
sì.
Non è uno che spinge la squadra, è uno anzi che, di cui la squadra deve capire la differenza, per cui Ronaldo rappresenta una solitudine nello spogliatoio, non un punto d'aggregazione in qualunque spogliatoio. Però questa partita di ieri, la preparazione alla partita di ieri passa attraverso l'accettazione di essere una squadra inferiore all'avversario, e che puoi avere un modo di salvarti solo facendo giocare loro e cercando di limitare, cercando di annullare la loro imprevedibilità facendogli mancare lo spazio, mentre poi tu di spazio hai 60-65 metri di campo da recuperare. Questo lo puoi ottenere solo è come se Louis Vuitton, invece di fare le valigie che lo rendono famoso, le borse che lo rendono famoso, si fosse messo a fare sacchettini di plastica, però firmati Louis Vuitton, probabilmente avrebbe avuto un'azienda che gliel'avrebbe proibito alle spalle.
No, ma
i giocatori hanno accettato.
Tra l'altro, Marco, per riprendere le parole del direttore, che ha chiamato miracolo il convincimento, no? Perché da allenatore dire a un giocatore forte, e la Juve parliamo di giocatori forti, di fare un passo indietro, di non avere quasi mai la palla, anzi mai, perché parliamo di un 29% di possesso palla. Locatelli è uno che viene da un calcio dove veniva da un 70% di possesso palla. Lavorare non di contrasto, perché Juventus non è andato a contrasto, ha lavorato solo sulle traiettorie di passaggio per andare all'intercetto. Chiude la partita con 8 falli, record minimo, storico. 8 falli è pochissimo, la media in Champions League è 12-13 a squadra, in Serie A stai su 15, le squadre di Juric stai su 19-20 perché ti vengono a prendere. Quindi la difficoltà, come dice Mario, è convincere un giocatore forte che guadagna tanto, che ha comunque grandi squadre. Oggi non sei protagonista. Oggi guardi gli altri e se ci capiterà l'occasione ti infilzo, ma non sei protagonista, non dipenderà da noi. E questo è un grande allenatore solo, un leader, perché se lo fa un allenatore normale, il giocatore dopo due minuti ti guarda male.
Sì, infatti forse avevamo dilatato troppo quella che sembrava una confusione di Allegri, e che sembrava derivasse proprio dal non riuscire a entrare dentro ai propri giocatori, a non avere un rapporto forte con i giocatori. Cioè, ho ancora in mente la partita col Milan, quando lui grida di cambiare, di andare
4-3-3.
Sul 4-3-3, e i giocatori non ci mette 6 minuti per riuscirci, perché si vede che i giocatori non lo guardano nemmeno. Ecco, quello è stato forse il momento più basso, però poi noi magari abbiamo pensato che fosse un punto definitivo, in realtà poi il calcio cambia e qui vale appunto anche la profondità dell'allenatore, certo. Il mestiere e la bravura.
Ci sono delle domande,
sì,
audio,
sì.
Domande scritte, sono veramente tante. Allora facciamo così, cominciamo con gli audio, li proponiamo a Mario Sconcerti, 331-8200-213.
Buon pomeriggio, sono Marco Moretta. Potreste chiedere al direttore se è d'accordo con la filosofia italiana? La concretezza va oltre il bel gioco, in riferimento alla partita di ieri della Juve. Io da juventino sono contento di aver vinto. Poi come si vince, vince, non siamo spagnoli né inglesi. Ciao, buona giornata.
Ciao Marco. Mario.
No, io per principio sono un italianista, però state attenti, chiamiamolo catenaccio, il catenaccio di ieri della Juve era molto moderno, cioè prima... è stato detto un fatto da Andrea che è correttissimo, cioè in una partita di calcio all'italiana tu avresti avuto 27 falli ieri, invece ne hai avuti 8, cioè la Juventus non ha coperto l'uomo, ha coperto le linee di passaggio.
Esatto.
E questa è la modernità del calcio all'italiana, la modernità e quindi l'evoluzione, la diversità. Altra cosa, non è mai stato detto da nessuno, se c'è una cosa che è chiara nel modo di essere del mondo, in qualunque cosa, in qualunque ambito, è la relatività. Tutto è relativo, tutto dipende dall'osservatore, quindi dipende dai punti di vista. Non c'è un calcio migliore degli altri per definizione. Tant'è vero, altra dimostrazione, il Chelsea tiene il pallone per 71%, vuol dire che in una partita lo tiene sempre lei e non fa un tiro in porta.
Sì, sì, è vero.
Noi dobbiamo cancellare questo, l'idea che è molto scientifica di trovare un sistema che ti permetta di vincere. Non è così, non c'è,
bravissimo. Tra l'altro Mario, ieri, come hai detto tu, del possesso palla del Chelsea, praticamente non ha mai tirato in porta.
790 passaggi.
Esatto. C'era la sensazione che si poteva continuare a giocare un'altra ora e sarebbe andato così, ma la stessa sensazione è che la difesa della Juventus non sembrava mai in affanno, cioè... Come dice Mario, non c'era una marcatura sugli uomini, ma c'era proprio la copertura, e quindi lì potevi continuare a giocare. Su una sola volta è riuscita a lanciare in profondità Lukaku, che ha sempre giocato spalla alla porta, imbottigliato in mezzo a dei giocatori, e ha avuto l'unica mezza palla che è riuscita a concludere in maniera... Ma l'unica vera chance che gli hanno dato è stata quella.
No, sì, è così. Sì.
Altrimenti non c'è stato mai possibilità, perché tutti stanno dicendo Lukaku.
Se giocavano un'altra ora, sì. Si segnava un gol la Juve, risegnava un gol Chiesa, perché poi la Juve era Chiesa ieri,
sì,
in attacco.
Sì. Un'altra domanda, sempre un altro audio, dai.
Ciao Marco e Leonora, avevo una domanda per il direttore Scongiarti.
Prego.
Volevo chiedergli se lui vede delle analogie fra il corso del Milan, che dai cinesi è passato a un fondo, e l'Inter, che era dei cinesi, del gruppo Suning, e ora ha un prestito fatto, cioè deve dare dei soldi a un fondo,
okay.
E se non li dà, il fondo diventerà padrone.
Mario, vedi delle analogie? Ci chiede l'ascoltatore.
No, non vedo delle... Sì, ci sono delle analogie, come sempre quando ci sono soldi in prestito, perché erano soldi in prestito. Un fondo americano aveva prestato i soldi al cinese del Milan, che non mi ricordo più, vedi com'è il calcio poi. Ci succedono talmente tante cose nel calcio che...
Non mi ricordo nemmeno io, sinceramente.
No.
Quello del Milan
è un fondo americano,
Elliot.
Ha prestato adesso i soldi all'Inter, però l'Inter ha molti più problemi, ha molti più problemi, perché intanto è stata ipotecata per, cioè, a garanzia di questo prestito, che con gli interessi è di 336 milioni, da 2,75 aumenta ad una cinquantina di milioni,
okay.
Dopodiché c'ha due bond, due bond che sono altri 350 milioni, cioè ha 600 milioni di debito puro, di prestiti, di indebitamento bancario, più già una società che ancora non è gestibile senza grandi eccezioni. Ma quando tu hai una situazione, cioè lì il problema non è l'Inter, è la situazione in Cina. Zhang, gli Zhang non contano più sull'azienda, non hanno più poteri. Adesso Steven Zhang, che è il responsabile della parte estera della multinazionale degli Zhang, li stanno venendo a controllare, a cercare i, sì, beni in Italia, i beni in Europa, perché deve restituire prestiti in Cina. Cioè, è tutta la situazione dell'azienda Evergrande, che è una roba che è enorme, e da tre anni non fa utili ed è finita nelle mani. Ma io, se vi ricordate,
l'avevi detto,
perché queste sono cose di cui io parlo da tanto tempo.
È vero, ti sei preso pure un sacco di insulti, mi ricordo.
Da tanto tempo non potevi parlarne, aver ragione, ma quando vi dicevo, ma conviene avere lo Stato cinese in un consiglio di amministrazione? Te lo ricordi?
Sì, me lo ricordo.
Quando si diceva, ma adesso l'azienda Suning viene salvata perché lo Stato compra il 24% dell'azienda. Ma se compra il 24% dell'azienda generale, mica te la regala, la vuole controllare. Il controllo è passato attraverso... adesso in Cina c'è la difesa dello Stato contro i capitalisti che ha creato lei, contro il capitalismo eccessivo che hanno creato loro, e stanno tagliandogli piano piano le gambe. Cioè, fino adesso hai guadagnato tot, adesso per favore guadagni un quarto, e sono regole che valgono in tutta la Cina. Non sono come noi, dove tu hai un partito all'opposizione, hai una lobby, hai un'organizzazione che in qualche modo discute. Queste sono cose che cadono dall'alto. Quando io dicevo il problema non è l'Inter, il problema è avere un proprietario cinese che ha regole, culture, regole aziendali opposte alle nostre. E questo dico, conviene? Conviene?
Sì.
Ed è esattamente questo il problema.
Andiamo ad un altro audio.
Sì, tantissimi,
sì,
sono, quindi
sono,
cerchiamo
tantissimi.
Ancora di rispondere
per
a qualcuno.
Il direttore.
Vai.
Ma signori, io vado allo stadio, spendo quasi 100 euro per vedere la mia squadra tutta indietro. Vabbè, se si guarda solo al risultato, vabbè. Se vi è piaciuto quella partita lì di ieri sera, ho i miei dubbi. Io 100 euro per andare a vedere la mia squadra che gioca come una provinciale.
grande.
No. Con fior di giocatori che prendono milioni.
Che amarezza questo ascoltatore. Vabbè, però sentiamo Mario, noi si analizziamo Mario.
Guarda, aggiungo un'altra domanda che è sulla scia di questo ragionamento, così risponde ad entrambi. Sì. Ma d'ora in poi Allegri davvero pensa di giocare stabilmente così?
La risposta è no. Ne ho parlato all'inizio, è una partita irripetibile.
Esatto.
Se vi ricordate, ho parlato di partita irripetibile perché in campionato, ma anche nelle stesse Champions, ma comunque in campionato, la Juventus è il Chelsea di ieri, non è che può giocare così perché è nettamente più forte degli altri. Ieri giocava con una squadra più forte di lei, che infatti è campione d'Europa, ha fatto tutto quello che la Juve non riesce a fare da 25 anni. Quindi se si gioca così, io ne spendo anche 200 di euro. E ricordatevi che i 100 euro che voi spendete per vedere uno spettacolo che c'è una volta sola, non è il cinema, non sono film, e non è nemmeno un teatro che girano per anni lo stesso spettacolo, sia pure rifatto sempre in diretta. La partita di calcio, e una partita di calcio importante come quella di ieri, c'è una volta sola. Quanto la volete pagare? Meno di 100
sempre
euro.
Se non fanno la Superlega, Mario. Sempre se non fanno la Superlega, che ce la fanno vedere più volte dopo. No?
Marco, tra l'altro, come ha detto il direttore, che è irripetibile, ma lo sanno anche i giocatori che hanno vinto la battaglia, ma non la guerra. Mm-hmm. Ma si vede come ha esultato Chiellini, cioè quella è una partita, come dice Mario, se tu vai a giocare così con lo Spezia, al 20° senti i fischi dello Juventus Stadium, solo che il pubblico ha capito
la difficoltà. Certo,
ma ieri
certo,
se alzi
certo.
l'audio, che tanto si vedeva male la partita, se alzi l'audio sentivi il pubblico che sosteneva, ha capito che quella
certo,
era,
certo,
la partita giusta.
Era la partita giusta. Certo,
il tifoso, certo. La gente lo fa troppo stupido certe volte, il tifoso le partite le vede. Sa quando fischiare, sa quando sostenere.
Distingue i momenti di difficoltà.
Ieri, cioè, ha capito che era l'unico modo per portare a casa un risultato positivo.
Un'altra domanda prima di andare in chiusura, dai.
Buongiorno, sono Antonio da Milano. Volevo fare questa osservazione, cioè che la Juventus degli ultimi tre anni sta tutta in quella ripartenza di Rabiot, che spacca in due la partita come lui sa fare, e invece di fare un appoggio semplice e mandare Chiesa in porta perché erano due contro uno, la spara dritta in bocca al portiere. Con dei centrocampisti di questo livello, l'unica cosa che puoi fare sono le barricate per sperare di non prendere gol. Ci può essere qualunque allenatore in panchina, ma se hai gente che fa quelle cose lì, i risultati non arrivano.
Osservazione del nostro ascoltatore, Mario.
Ma insomma, sappiamo che l'abbiamo imparato, uno splendido giocatore, ma non è un fuoriclasse. Cioè, può anche sbagliare un appoggio, può anche sbagliare un tiro, senza dover condizionare un'intera squadra. Mi sembra un po' troppo categorica, ecco, come definizione della Juve.
Bene, Mario, siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Ci vediamo domani per chiudere la. Ci sentiamo. Ma magari una volta lo vogliamo. Mario, no. Una volta ci vieni a trovare in studio.
Volentieri, certamente.
Dai, ti aspettiamo, così vi fate una chiacchierata, fate un duo te e Andrea. Grazie Mario, ci sentiamo domani.
Grande Mario.
Ciao, un abbraccio a Mario Sconcerti. Io voglio fare una cosa con te, proprio andiamo in chiusura perché raccontiamo una storia tra poco. Qui in studio c'è un altro ospite che andiamo a presentare. Si tira subito in ballo la partita con il Napoli. Mm. Dice la Juve ha fatto la stessa partita con il Napoli, anche lì che cosa ha rischiato? Però io vorrei fare una cosa, lì ci fu una partita completamente differente secondo me. Il Napoli tirò un sacco in porta. Io qui ho i dati, me li sono andati a prendere, non è che ne ha tirato in porta. 25 tiri del Napoli, 8 della Juve, 13 corner del Napoli, 1 della Juve. Il possesso palla molto alto del Napoli, quasi al 70%, vabbè, quello conta fino a un certo punto. Il doppio dei passaggi effettuati del Napoli su quelli della Juve. Ci fu una partita un po'... La pericolosità del Napoli è stata maggiore.
Era evidente.
Poi no, che ci sono stati gli episodi che hanno determinato
gli errori. Perché qua scrivevano persa per errori del portiere. Però
ma che quello che vuol dire...
Non è che possiamo limitare,
però
penso,
l'analisi. Però fu molto più pericoloso,
esatto,
il Napoli del Chelsea di ieri sera. cioè l'impatto del, del Napoli.
L'impostazione è anche simile.
È simile sotto l'impostazione, palla, esatto.
Recupero, sì. Però ieri c'era molta più convinzione.
C'era molta più convinzione.
Cioè, ieri veramente poteva durare
col Napoli,
due giorni.
Tu avevi la sensazione che il gol del Napoli lo faceva.
Da un momento
cioè,
all'altro.
Questi lo fanno. Poi tu, chiaro, va avanti la partita, cerchi di stringere, il tempo passa, non arriva il gol, dice forse ce la facciamo. Ma era veramente, a un certo punto sembrava, nel secondo tempo c'è stata una supremazia pazzesca. Non che non c'è sta, io non capisco come si fa a non vedere queste cose e dire che è la stessa partita per l'atteggiamento della Juventus, ma
perché
non
la
per
Juventus
il prodotto dell'avversario.
Perché la Juventus oggi non è in grado, una squadra più forte, il Napoli e il Chelsea oggi sono meglio della Juve.
No, ma qualcuno dice che non ha mai tirato un porto il Napoli,
esatto,
in quella partita.
Proporre, vabbè, più sì, che altro. Sì, sì. Sì,
ci
sì.
Sono anche altri audio, ma dobbiamo fermarci. Dai, li prendiamo un attimo con il nostro ospite che arriva perché vi raccontiamo una storia, cioè, anzi ce la racconta lui, tra pochissimo, dai.